Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati e buon ascolto da Luca Collodi. La chiave di lettura di oggi dedicato al dibattito parlamentare sul disegno di legge cosiddetto delle intercettazioni. Se ne parla spesso e molto sui giornali da tempo. E per questa riflessione saluto il professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, provincia di Firenze, esperienza vicina al movimento dei focolari. Professor Baggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei, buongiorno.
I giornali di oggi, cito un editoriale a firma di Massimo Giannini dalla Repubblica, ci dice che sulla legge bavaglio, così come la interpreta Repubblica, Berlusconi sta frenando. Ieri ha detto che ci sono diverse difficoltà, la Camera se ne occuperà solo a settembre, poi c'è il rischio firma da parte del Capo dello Stato e poi ancora il rischio della Corte Costituzionale. E a quanto pare anche la Lega Nord sembra aprire ad alcune modifiche. Abbiamo preso il tema dalla Repubblica di oggi. Professor Baggio, noi vogliamo cercare di dare una lettura di questo disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Ecco un po' il nostro scopo di oggi. Un primo punto riguarda, importante, la privacy dei cittadini, cioè di chi è intercettato. Spesso qualcuno si ritrova sulle pagine dei giornali, ma magari è estraneo alla vicenda di cui si parla. Quindi, primo aspetto, la privacy. Lei che riflessione fa?
Ma penso che le leggi esistenti già sono in grado di tutelare la privacy. Si tratta di applicare queste leggi e molto spesso questo non viene fatto. E un altro aspetto importante è di vivere bene la deontologia professionale, cioè ci sono giornalisti che abusano, perché se le indagini rimanessero soltanto all'interno dei palazzi di giustizia, se non ci fosse la costruzione a volte di veri e propri falsi, tutti potremmo essere più tranquilli. Questo per quel che riguarda la privacy dei cittadini comuni, qualunque. Bisogna dire che quando uno di questi cittadini si fa eleggere e quindi partecipa ad una posizione di potere rilevante, per forza di cose deve accettare una ragionevole riduzione della sua privacy, perché è esposto di più e deve dare esempio di virtù civili a tutti, di trasparenza, di non approfittare, diciamo, del suo ruolo. A volte questo avviene non tanto per corruzione, commettendo dei reati, ma semplicemente abusando del ruolo. Ecco, allora si accettano favori e si fanno cose che non sono un buon esempio. Quindi direi che non c'è da temere per la privacy per il cittadino comune. Chi accetta un ruolo importante deve rassegnarsi, per il bene della democrazia e della funzione di controllo, a vedere la propria privacy ridotta.
Professor Baggio, altro aspetto di questo disegno di legge sulle intercettazioni riguarda il diritto all'informazione. Qui vediamo una forte protesta che arriva da parte dei giornalisti.
Sì, ecco, certamente da parte dei giornalisti, perché è il loro mestiere, l'esercizio del loro mestiere che viene toccato e coinvolto. Però io direi che dal punto di vista della dottrina sociale, oltre al dovere di informazione, c'è anche un diritto di informazione. Perché sottolineo il punto di vista della dottrina sociale? Perché la Chiesa ha compiuto nei confronti della democrazia una scelta che definirei di tipo dottrinale, non tanto schierandosi su un modo o l'altro di vivere la democrazia, la Repubblica, la monarchia, eccetera, ma col radiomessaggio di Pio XII nel 1944 si abbracciò la democrazia. E una cosa interessante, riandando ai motivi di questa scelta, è la descrizione che il Papa ha fatto della situazione verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. E dice, cito a memoria ma testualmente, che i popoli si sono risvegliati, diceva il Papa, da un lungo torpore e si hanno preso di fronte allo Stato, di fronte ai governanti, un contegno nuovo, interrogativo, critico, diffidente. Questo sottolineerei, cioè l'elemento della critica e della diffidenza è essenziale per il Papa per definire la nascita dell'atteggiamento democratico. Lì eravamo nel contesto della guerra, il Papa dice in sostanza che se i popoli avessero avuto la possibilità di sindacare e correggere l'attività dei poteri pubblici, la guerra non sarebbe scoppiata. Ora, oggi noi non siamo in una situazione di guerra, però è importante ricordarci che il principio del modo che abbiamo scelto per vivere insieme ha una componente di diffidenza basata sull'informazione e sulla capacità di intervenire nei confronti di coloro che gestiscono il potere. Ora, le perplessità di fronte a questa legge, quindi, sono perplessità di ordine dottrinale, di coscienza, cioè non riguardano la parte politica che è il centrodestra che l'ha prodotta. Non è necessario fare questo tipo di politiche per persone che siano di centrodestra, quindi riguardano questo singolo provvedimento, è che sostanzialmente si vieta l'informazione che riguardi il traffico telefonico e telematico fino al termine delle indagini sostanzialmente. Se questo fosse stato in vigore, noi non avremmo conosciuto molti episodi di questi ultimi tempi, per fare esempi soltanto recenti, di corruzione, di atteggiamenti sbagliati. Allora l'impressione che se ne ha è che ci sia un ceto politico che intende garantirsi un'immunità, intende difendersi, e questo va contro dei principi di base della democrazia, perché si difende nel modo sbagliato, non in maniera, diciamo, secondo il diritto profondo, ma inventando una legge che limita il potere di indagine, quindi il potere della magistratura, e il potere di informazione, il cosiddetto quarto potere, cioè la possibilità di formarsi da parte dei cittadini una opinione personale e critica.
Professor Baggio, lei appena ha nominato la magistratura, e questo è il terzo attore che in qualche modo entra in causa in questo dibattito parlamentare sul disegno di legge delle intercettazioni. Il ruolo della giustizia, che in qualche modo, quindi lei lo ha già anticipato, rischia di essere limitato.
Sì, certamente, perché vengono creati dei tali impacci e intralci per accedere, diciamo, alle intercettazioni, vengono limitati anche il periodo di tempo per il quale si può intercettare. Poi questo fatto che quando scade il periodo di tempo, che è comunque insufficiente, cioè le grandi inchieste che sono state fatte su mafia, su corruzione, hanno avuto bisogno di periodi di intercettazione piuttosto lunghi, la necessità di rinnovarlo ogni 3 giorni, è una macchinosità che sostanzialmente toglie un potere di indagine alla magistratura. Teniamo anche presente che, come nel caso precedente, no, la sua domanda era sui giornalisti e c'è l'aspetto dei cittadini, anche qui la domanda è sui magistrati e giustamente anche qui c'è l'aspetto dei cittadini. Cioè esiste una necessità di trasparenza che aiuta i magistrati nel loro potere di indagine. Cioè c'è sempre l'elemento della pubblica opinione che sostiene, perché la legge certamente limita il potere di indagine della magistratura. D'altra parte però una trasparenza che consenta per esempio di vedere le immagini, perché un aspetto poco sottolineato è che è difficile utilizzare e mettere a disposizione dell'opinione pubblica anche riprese per esempio fatte da telecamere poste nelle piazze, insomma. Noi pensiamo soltanto al caso di Ilaria Cucchi, la sorella di quello Stefano che è stato picchiato in carcere e che successivamente è morto. La famiglia è ricorsa all'atto estremo di mostrare le foto del corpo e da lì tutti abbiamo potuto renderci conto che era stato perpetrato qualche cosa di orribile all'interno del carcere. Beh, tutto questo non sarebbe stato possibile, ma noi è attraverso queste cose che possiamo formarci un'opinione. Allora, per concludere su questo punto, perché dal punto di vista della coscienza ecclesiale, quindi della dottrina sociale cristiana, ci si deve porre delle domande? Perché la Chiesa nel corso del Novecento ha fatto delle esperienze, non sempre positive, che hanno però maturato una consapevolezza importante. Non è possibile salvare soltanto i diritti religiosi. Bisogna schierarsi a favore dei diritti umani. Faccio l'esempio noto di la Chiesa che lottò contro il fascismo per mantenere la possibilità dell'associazionismo proprio dell'Azione Cattolica. E gli storici avvisano che non ci fu una lotta altrettanto strenua per difendere la possibilità del pluralismo politico, non lottò abbastanza per i partiti politici. Questa lezione è stata imparata dalla Chiesa, noi vediamo che nel 65, Concilio Vaticano II, il documento Dignitatis Humanae, i diritti religiosi vengono inseriti e affermati all'interno dei diritti umani. E la successiva opera poi dei pontefici, pensiamo all'uomo come via dell'evangelizzazione della Chiesa di Giovanni Paolo II, cioè si è capito che bisogna difendere tutto l'uomo, altrimenti si perdono anche i diritti religiosi. Ecco allora che gli strumenti della democrazia sono diventati via via più importanti, sempre più importanti per la dottrina sociale cristiana. Ecco perché oggi si deve fare anche una riflessione in termini dottrinali riguardo a queste leggi, non per attaccare una parte politica o un'altra, ma per mettere in rilievo i pericoli di riduzione della libertà e dell'uguaglianza dentro la democrazia. E queste sono cose che riguardano la dottrina, non le singole opinioni.
Professor Baggio, per concludere questa sua retta, chiara riflessione, io vorrei tornare sul tema della corruzione, perché poi è alla base un po' di tutti questi provvedimenti, anche di tutta un'altra serie di situazioni che stanno caratterizzando un po' la storia civile, sociale, politica dell'Italia di oggi. C'è qualcosa che non funziona più, professor Baggio, nell'intreccio tra impegno politico, potere, gestione dei soldi, valori? Che cosa sta succedendo?
L'impressione è quella di un forte arretramento. Tempo fa il Papa lanciò un appello perché si augurava che una nuova generazione di politici entrasse, diciamo, nello scenario della vita pubblica. Lui non parlava di un singolo politico o di due o tre, ma di una generazione. E questo è gravissimo perché sottolinea l'assenza, il mancato adempimento di un compito educativo. Noi abbiamo perso delle generazioni sostanzialmente per vari motivi, quindi va ripresa un'attività formativa. L'attività formativa però non si fa in scuole separate dalla realtà, si fa facendo politica, e il nostro dramma è che appunto abbiamo un abbassarsi della qualità umana e professionale di molti politici. La corruzione è diventata una mentalità, un clima, un costume. E purtroppo c'è anche a livello di cittadini, quindi non abbiamo una classe politica cattiva e una società civile buona, abbiamo la classe politica che ci meritiamo. Quindi è necessario un movimento di ripresa molto, molto forte a livello civile.
Professor Baggio, un flash, veramente un 30 secondi. Lei pensa che la legge elettorale attuale faciliti questo processo di corruzione?
Io credo di sì. La corruzione non viene facilitata direttamente, ma è una conseguenza dell'indebolimento della politica.
Cioè io nomino parlamentari e miei amici che mi sostengono, in sostanza.
Sì, questo diciamo è ciò che avviene, e questo toglie sovranità ai cittadini. È un altro aspetto di questo ceto politico che è diventato un ceto, cioè vive per se stesso, si autoprotegge. Questo deve necessariamente entrare in una riflessione matura dal punto di vista della coscienza ecclesiale.
Grazie al professor Antonio Maria Baggio, docente di filosofia politica presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, esperienza vicina al movimento dei focolari. Grazie e buon lavoro, professor Baggio.
Grazie a lei, buona giornata.
Noi chiudiamo questa chiave di lettura. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.